sta per andare in onda Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte, con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica, in collaborazione con AWR Adventist World Radio.
Va ora in onda Spazio Obiettivo di X, trasmissione dedicata al mondo delle telecomunicazioni. In studio Roberto Vacca. Buon ascolto!
E dopo questa sigla che ci accompagna ormai da tanti anni, prima con Roberto Scaglione e ultimamente con Graziano Braga, che ancora una volta è insieme a noi. Ben trovato Graziano, buongiorno.
Buongiorno a te e buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, con Graziano prenderemo soprattutto in considerazione quello che succede nella pagina Facebook di Obiettivo di X, perché sono tanti gli interventi, i post, i video, insomma, quindi ce ne parlerà. Prima però voglio menzionare alcuni rapporti di ascolto che ci sono arrivati qui agli studi di Firenze della Adventist World Radio. C'è per esempio Gabriele Di Natale che ci ha scritto, Antonio, che oltre a mandarci il rapporto, naturalmente sono tutti rapporti molto positivi, si sente molto bene Adventist World Radio, AWR, la frequenza 9610 è sempre molto efficace. C'è una foto che Antonio ci ha mandato della radio con cui ci ha ascoltato, che io ho l'impressione che forse costerà 10 euro, non lo so, ma una cosa veramente, un piccolo apparato economico da Modena. Matteo Gallignani da Imola, e ancora Francesco Fiorentini da Lugano, Andrea Zamproni che ci scrive molto interessanti le riflessioni del professor Ricca, quindi anche la seconda parte che dedichiamo più un aspetto più esistenziale, spirituale. Giovanni Lorenzi, Adrian Michalef da Malta, Dimitri Breoni, il quale ci chiede, ma spedite una QSL per caso? Allora ne approfitto per ricordare che per avere una QSL cartacea occorre che ci mandiate, come diversi tra voi fanno, un rapporto di ascolto dove includete anche i francobolli per la risposta. Abbiate pazienza, questa è la nostra prassi comune. Davide Tambuchi, Alessandro Riva, che tra l'altro ci manda un'immagine del santuario San Pancrazio di Baia, in provincia di Torino, quindi una bella immagine. E poi Ciro Albanese. Sono tutti rapporti di ascolto molto positivi e adesso do la parola a te Graziano per uno sguardo a quello che è successo nel corso della settimana nella pagina Facebook di Obiettivo di X.
Sì, certo, anche perché questa è stata la prima domenica, cioè la domenica scorsa è stata la prima domenica dove siamo partiti col nuovo orario, per cui avevo pregato di farci sapere come vanno le cose. In particolare io e Adrian Michalef da Malta abbiamo sempre uno scambio visivo di registrazioni, io posto le mie, lui posta le sue, ma mi sembra che le cose siano andate abbastanza bene malgrado un'ora di differenza rispetto a quello che eravamo abituati. Poi vorrei ringraziare il solito Riccardo Laffi, fantasioso, che alla fiera di Empoli ha andato alla postazione della sezione Ari di Empoli, dove c'erano delle radio, l'ha accesa sulla nostra frequenza, lì c'erano alcune persone che non ci conoscevano ancora e quindi chiaramente ci ha fatto pubblicità, lo ringraziamo particolarmente.
Quindi mi raccomando, quando vedete una radio la mettete sui 9610,
Dai. Sì, appunto. Poi invece l'IT9 TZZ, che Giovanni Lorenzi che tu hai citato, ha pubblicato un articolo sulla rivista Radio Kit. La rivista Radio Kit in coda all'articolo ha inserito il nostro logo e li ringraziamo chiaramente. Ora vorrei passare a fare un saluto un po' di ascoltatori che è un po' che non lo facciamo. Inizierei con Max Casucci, Stefano Peo Moroni che stava utilizzando una bellissima radio, una EKD300, una radio un po' particolare. Giorgio Mossino di Dai che stava provando il nuovo Iaiso FT710 e che ci porta solitamente in giro per gli stand, ringraziamolo anche lui. Poi c'era Carlo Giordani, Alessandro Bruno, Bertolo Luigi, Luca Giordano. Francesco Frank Fiorentini, che hai già citato tu, ha scritto che ha trovato molto interessanti gli argomenti di domenica scorsa e io di questa cosa ho avuto numerosi riscontri positivi anch'io. Addirittura molte persone sono andate a ricomprare quel libro che abbiamo citato in trasmissione. IC8 VQ Pasquale, Guido Tedeschi, Guidus Whitebread, Michele Bressan, Gilberto De Sanctis, Francesco Carraro, Gabriele Di Natale, Lino Valsecchi, Alfredo De Cristoforo, che era in ascolto con una Telefunken LK639, che dovrebbe essere una radio dell'epoca della guerra, probabilmente utilizzata per ascoltare o sulle navi o sulle terraferme. Non sono molto ben informato, perché è una radio che ho visto tante volte ma non ho mai approfondito la sua applicazione. Comunque è un prodotto molto particolare che merita di essere visto. Dimitri Breone, Bruzzese Giovanni, che aveva una radio anziana di cui si lamentava dell'occhio magico spento. Penso che non abbia difficoltà a trovarlo, anche perché bisogna avere cura per queste radio vecchie, l'abbiamo detto tante volte. La nostra trasmissione è un'occasione per rimetterle in forma e per ascoltarci. Poi c'era Gabriele Tucci, che aveva un Montedel SB520, un altro ricetrasmettitore prevalentemente per uso professionale, ma molto adatto per questo tipo di attività. Paolo Bertolot, Dennis, IV3 PGQ, che aveva una radio Belka, che è una di quelle radioline abbastanza economiche, SDR, un prodotto interessante per fare anche attività d'ascolto in banda radioamatori. Poi Andrea Zamproni, Angelo Franchini, Gianluca Acquaviva, Michele Gasparri, Ciro Albanese, Raffaele Costa Squilli, Alessandro Riva, che aveva un vecchissimo BC342 ben funzionante, ben messo a posto, perlomeno elettricamente funzionava bene. Raffaele Costa Squilli, Federico Ciaria, Antonio Solinas, ricordiamo l'appuntamento del 12 e 13 novembre in occasione della manifestazione Prendas di Ittiri, l'apertura del Museo della Radio intestato a Mario Fredda. In questo contesto c'è anche un diploma, però ci sono tutti i particolari che si possono vedere nel nostro spazio. Antonino Rizzo, Marco Baldix Baldizzone, che aveva un multiband giapponese degli anni 70, una radio che io ho visto in giro tante volte nelle pubblicità, era inarrivabile per i costi e quei tempi, però il fatto che funziona ancora significa che apparentemente sembrava un prodotto economico, invece è ancora vivo. Stefano Ferri, Guido Tedeschi, Sasal Vevo, Davide Barlow Wilder, non riesco a dirlo, scusate, Marco Nelli, Gianni Di Qual, Adriano Ragazzo, poi c'era Gilberto Cappellato, che aveva una RX GRC9, quella che era montata sulla Willis, un'altra radio militare famosa, abbastanza diffusa tra i nostri ascoltatori. Luciano Cilli, Marco Tesolin, Roberto Puppo e Francesco Rossi. C'era anche Gabriel Rizzi, quello del canale YouTube Gabri Mir, che era in ascolto. Lui pubblica sul suo canale diverse cose legate al mondo della radio, quindi prevalentemente ci sono delle antenne semplici, come ho detto l'altra volta, interessanti, replicabili a poco prezzo. Gilberto De Santis, Fabio Pedretti e Enzo Gardner. Poi vorrei ringraziare il nostro Roberto Pavanello, perché sta facendo un lavoro notevole di ascolti e pubblicando le frequenze, gli ascolti, e quindi ci mette in condizione anche chi non è eccessivamente impegnato nel riuscire ad andare a beccare le liste. Lui fa degli ascolti reali, quindi questi ascolti sono replicabili. E purtroppo, come pensavamo, la Radio Turchia ha dichiarato degli appuntamenti che poi non sono stati mantenuti, e così anche altri emittenti hanno dichiarato degli orari che poi non si sono verificati. Io con le pagine di Facebook avrei finito.
Bene, allora ricordo che siete sempre invitati a farci conoscere i vostri rapporti di ascolto attraverso la nostra mail, che è awr@hopemedia.it. Lo ripeto, awr@hopemedia, hope come speranza, hopemedia.it. Ovviamente ricordiamo anche la pagina Facebook di Obiettivo di X, molto semplice da rintracciare.
Vorrei anche che tu specificassi bene cosa vuol, perché secondo me qualcuno magari non lo sa e si vergogna a chiederlo, è giusto essere chiari. Cosa vuol dire esattamente a clou di francobolli per la risposta?
Beh, è molto semplice. Abbiamo dei budget molto limitati, per quanto possa apparire strano, insomma, è tutto sommato un'organizzazione, quella dell'Adventist World Radio, che è mondiale, quindi a livello globale, però a livello più diciamo nazionale ha dei budget molto risicati, e quindi per poter inviare una QSL cartacea, perché una QSL via mail è molto semplice, no? Ma abbiamo anche delle belle QSL cartoline, insomma, possiamo inviarle, però aspettiamo un vostro rapporto di ascolto cartaceo con allegato dentro i francobolli necessari per potervi rispondere, ecco, quindi al vostro indirizzo. Tutto qua. A questo punto io direi, Graziano, se sei d'accordo, siccome tu hai menzionato nel corso delle citazioni che hai fatto anche il Museo della Radio, vorrei collegarmi con Dino Gianni del Museo della Radio. Ecco, ci vuoi dire qualche cosa prima di ascoltarlo?
Sì, io sono stato da lui a vederlo. La cosa è veramente monumentale, una cosa strepitosa, perché uno non se lo immagina.
Dove si trova, Dino?
Si trova a Vimercate ed è abbastanza semplice arrivarci, perché uscendo dalla statale si fa veramente pochissima strada per arrivare da lui. È in centro, c'è anche il posteggio davanti a dove ha sede la cosa. Ma la particolarità è che è un museo diviso per un percorso dalla scintilla ai giorni d'ostri.
Dai, bellissimo. Chiamiamolo e gli facciamo qualche domanda insieme.
D'accordo.
Ben trovato, signor Gianni. Grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno e buona domenica. Graziano, tu ci senti, vero?
Sì, sì, io vi sento, ne approfitto per ringraziare Dino di essere arrivato qua con noi.
Allora, Dino Gianni, Museo della Radio.
Grazie a voi.
Ok, spieghi agli ascoltatori che non hanno mai sentito parlare di questo museo, di che si tratta.
Ecco, allora, cominciamo dall'inizio. Tutti, quando arrivano dentro a vedere la collezione, tutti si vantano di dirmi che bel museo. E io li correggo immediatamente, perché... mi fa piacere il complimento, però per me è riduttivo rispetto alla parola collezione. Perché? Perché le mie apparecchiature, perché chiamarle radio riduttivo, ci sono dalla scintilla al transistor, quindi c'è tutta la storia antologica della radio. Allora, io la chiamo collezione per il semplice motivo che la collezione è di oggetti parlanti, oggetti vivi, oggetti interattivi. Come Umberto Eco aveva preconizzato per il Museo della RAI, e poi non ha fatto, avevano fatto fare questo articolo bellissimo che io avevo letto e avevo registrato, e quando mi sono messo per riorganizzare tutta la mia collezione ho preferito fare esattamente quello che diceva Eco, cioè ogni apparecchio deve essere funzionante, deve essere vivo, interattivo. Sgarbi diceva una cosa molto importante, che nei musei anche le statue muoiono. Pertanto, se la radio parla, è interattiva, è una cosa, un passo in più rispetto al museo. Difatti, se noi andiamo al Museo Scienza Tecnica di Milano, è molto bello, è molto ben esposto, ma ci sono pochissime cose, giusto, perché la gente che deve entrare non deve abbagliarsi, deve entrare e da sola deve fare un percorso. Da me questa cosa non è possibile, perché praticamente, purtroppo o per scelta, quando uno entra da me, se no io non ci sono presente, vede delle cose che possa piacere o meno, ma non riesce praticamente a entrare nel merito dell'oggetto acceso.
Quindi ci vuole attivo. Una guida, ovviamente.
Ecco, anche perché ogni oggetto ha una storia, certo. Ha una provenienza, ha un restauro e tutto il resto, un traffico per trovare non solo le valvole, i pezzi di ricambio, tutto può essere il condensatore, tutto quello che è, ma soprattutto l'informazione tecnica, cioè diciamo la documentazione per poter arrivare al restauro, perché gli apparecchi non sono come si presentano, sono arrivati e poi con la pazienza, con la cultura, eccetera, si riesce a farli arrivare alla posizione come diciamo originale dell'uscita dalla fabbrica.
Allora, Graziano perché... Braga ha visitato questo museo della radio, eh? Qual è l'impressione che viene fuori, soprattutto il primo impatto, Graziano?
Beh, innanzitutto che è tutto originale, sicuramente al 100%, tutto funzionante, e che Dino Gianni non è solo un collezionista ma è uno studioso, perché ha studiato in modo maniacale ogni singolo pezzo esposto, la provenienza, si è accertato che il materiale fosse originale, e poi la sequenza dalla scintilla al transistor mi sembra la parola giusta per descrivere quello che si vede, che è una cosa veramente da restarci con gli occhi aperti, da non voler più venire via, perché Dino sa tutto veramente di quella materia, quindi oltre a vedere l'oggetto lui ti racconta con solerzio di particolari di tutto quello che quell'oggetto ha vissuto.
Allora, se vuole, signor Dino, farci un po' da guida, di questo, in maniera virtuale, del museo, di questa esposizione di tanto materiale che ha a che fare con la radio e non solo, che cosa si vede entrando, insomma?
Allora, cosa si vede? È praticamente la storia della comunicazione, in questo senso. Come si entra? c'è la prima scoperta di Marconi, cioè la trasmissione da TSF, la telegrafia senza fini. Cioè Marconi cosa ha inventato? Ha inventato proprio la possibilità di trasmettere con la tele, con, diciamo, attraverso le onde elettromagnetiche un'informazione, cose che nessuno ha pensato mai. E anche quando Marconi è andato dal maestro Righi, che non è il suo maestro, ma era un conoscente importantissimo, ma non aveva dei rapporti di studio, a presentargli la sua idea, Righi ha detto: ragazzo, torna a scuola a studiare, quando avrai studiato vieni da me e io potrò parlare alla tua altezza. Lui se n'è andato e incapricciato cosa ha fatto? Ha piantato lì tutto, ha parlato con la mamma e praticamente, e dopo che il rifiuto delle poste per il brevetto della sua invenzione, ha preso il suo bagaglio di tutti gli oggetti di cui si è divertito per parecchio tempo e con la mamma è andato a poco più di 20 anni in Inghilterra, dove ha potuto svolgere tutta la sua attività. Quindi
quindi l'importanza delle mamme,
scintilla a Marconi, sì. Praticamente progettato nel 1201 e un ricevitore Marconi a Körer, pandante del, cioè trasmettitore ricevitore, cioè esattamente non è la copia, è esattamente originale, non della stessa anno, ma della stessa età, che montato sulla diciamo il Titanic, quando è affondato è riuscito a salvare 720 persone grazie al famoso messaggio, certo, trasmesso dalla cabina del Titanic al Carpazza, il quale era l'unico motonave più vicina al Titanic e soprattutto dotata di un'apparecchiatura per poter accettare il messaggio dal Titanic.
Tutto quindi funzionante? È tutto funzionante?
Funzionante praticamente a distanza di pochi metri, ma funziona esattamente perché è completo sia di trasmettitore che è formato da un rocchetto di Runkel originale Marconi, un eclateur modello Righi, sempre originale Marconi, e poi il ricevitore è una tavola di legno con il Körer, il famoso martelletto, il pacco di batterie, un servo relè e infine il famoso benedetto telegrafo, che è l'idea di Marconi. Cioè, con tutto questo momento lui è riuscito a trasmettere, utilizzando il telegrafo che era già usato da Morse qualche anno prima, a trasmettere un'informazione. Questo è il vero successo di Marconi, cosa che praticamente non avesse fatto lui nel giro di pochi anni o anche pochi mesi, qualcuno sarebbe arrivato, però lui è arrivato prima proprio perché lui aveva l'idea in testa di poter trasmettere, utilizzare anche a scopo di, diciamo, monetario, questa idea.
Quindi era anche un imprenditore oltre che un inventore. Signor Gianni, chi è la persona che viene a vedere il Museo della Radio? Un profilo, diciamo, esiste?
Bella domanda.
Allora, la mia idea è che vengano tante scolaresche, tanti giovani, tanta gente che praticamente può mettere in pratica tutto questo, quello che vede. Purtroppo arrivano delle scolaresche, arrivano anche dei studenti singoli, però in quantità molto minore a gente pensionata, tipo io sono molto collegato con i pensionati della Telettra, cioè il quadro dirigente praticamente, della SGS, della IBM, che gravitano intorno alla nostra i mercati. Quindi questa gente arriva spesso e volentieri, anche diverse volte. Mentre i giovani arrivano però in quantità minore, cioè io ho fatto tutto quello per i giovani, per gente che per sviluppare, a mettere in testa a questi ragazzi, sì, che esiste un mondo che loro a scuola non imparano, a meno che vanno a fare l'ingegneria elettronica. Però praticamente questa storia importante, che è la storia dell'Europa, perché da quando Pila, 1789, Volta ha inventato la pila, fino ai giorni nostri, il mondo ha un altro step Il primo step è quello di Gesù Cristo anno zero, ma è uno step molto più ampio. Questo step tecnologico nasce dalla pila di volta. Pila di volta, telegrafo, telefono, la radio, il regix, eccetera, eccetera, fino ad arrivare ai giorni nostri, certo. Il telefonino. Purtroppo i giovani d'oggi sono interessati più al telefonino e al suo uso che non sapere da dove arriva, come arriva, chi ha avuto questa idea di poter comunicare senza avere il famoso filo che noi avevamo 40 anni fa. Il filo noi per il telefono l'avevamo sempre in mezzo alle gambe. Oggi come oggi il telefonino rappresenta l'idea geniale di Marconi, cioè trasmettere l'informazione da punto a punto. Teniamoci la famosa broadcasting, quella della trasmissione da centro alla periferia, cioè circolare. Il broadcasting invitato da David Sarnoff è la radio che intendono tutti, però la concezione di Marconi, che la sua idea è la base di tutto lo scibile che fino al giorno dopo, però l'idea esatta è il telefonino, punto a punto. Dopo sono tutti sviluppi della certo. radio e di quello che...
Tornerei a Graziano Braga, che ha, lo ripetiamo, visitato questo museo. C'è qualche altro aspetto che ti ha colpito, Graziano, che vorresti magari come dire, approfondire insieme al responsabile di questo museo della radio, il signor Dino Gianni?
Io sono rimasto molto colpito dal fatto che quel sistema radio che ha descritto Dino non è una copia o un prodotto recuperato in giro, è esattamente uguale, nel senso che probabilmente ne sono stati fatti un certo numero di esemplari e uno di quegli esemplari che era sul Titanic è finito da lui, ma è veramente, veramente uguale. E l'altra cosa che mi aveva molto colpito è che poi ci sono anche le antenne che Marconi utilizzò per fare quella dimostrazione del radar, che secondo me è un'altra applicazione molto importante che merita solo quella lì una visita. Per quanto riguarda i giovani, Dino ha perfettamente ragione, il fatto che i giovani dovrebbero frequentare, poi se frequentano questi posti si appassionano, ma i giovani hanno un problema, che i loro insegnanti spesso non sono all'altezza di documentarli su queste cose, e poi la famiglia non sempre a seconda. Mi raccontava Dino che ci sono dei giovani che poi tornano con la famiglia e i giovani spiegano ai genitori cosa hanno visto, vero Dino?
Esatto, cioè, il giovane è quando scopre, io quando abbiamo fatto nel 1995 con l'AIRE a Vimercate in biblioteca una mostra antologica della scoperta di Marconi con diverse radio molto belle, alcune mie ma anche di molti collezionisti italiani eccetera, praticamente tutti questi giovani, io mi sono meravigliato di vedere come davanti a pensavo una sciocchezza, la scintilla, il movimento a distanza, eccetera. Questi giorni come fossero interessati a queste cose. Una volta spiegate, avevamo la fortuna di avere anche un certo professor Seresini che ci ha dato una mano, perché ero non solo io, c'era tutta l'AIRE, c'era diversi personaggi e tutti ci siamo impegnati a illustrare questa mostra che è durata 2 settimane, cioè durante la settimana arrivavano tutte le scolaresche, perché io ho detto io non vogliamo nessun compenso, ma solo il compenso che i giovani dell'Interland di Mercate giorno per giorno venissero da noi a fare un piccolo briefing di tutta questa invenzione importante di Marconi. Così è stato, e quindi io mi sono meravigliato di come questi giovani fossero interessati a queste cose. Quindi. Pensavo che fossero si stressero, invece è stato per me un regalo bellissimo.
Non sottovalutiamo i nostri giovani, giustamente. Senta, siamo un po' in conclusione, perché gli spazi radiofonici, insomma, sono sempre un po' limitati, però io vorrei chiederle, abbiamo detto spesso che questo materiale è un materiale originale, per lo più. Come ha fatto a procurarsi questa roba, signor Gianni?
Allora, tutto il materiale è originale, cioè come è uscito esattamente dalla fabbrica.
Quello, come ha fatto?
L'apparecchio ricetrasmittente Marconi a scintilla è originale inglese e praticamente è uguale esattamente, come mi ripeto, al Titanic, perché c'è stato un periodo in cui dopo il Titanic, immediatamente dopo, 1912, grazie all'invenzione di Marconi, la prima cosa che è stata fatta una legge internazionale che obbligava tutte le navi passeggere ad avere questa apparecchiatura.
Ma lei come se l'è procurato questa apparecchiatura?
Allora, per quanto riguarda il trasmettitore, l'ho avuto da un professore di Bergamo, mio amico, che me l'aveva proposto e io non ci credevo. Quando l'ho visto e avevo i documenti per poterlo documentare, che
si era commosso.
È stata una cosa, sì. Però sono stato 20-25 anni senza avere il ricevitore. Poi il ricevitore l'ho avuto tramite un pezzo che ho trovato da un ex dipendente di Marconi, che aveva dei pezzi importanti, per esempio il blocco Körer decodificatore, e assieme a un amico molto 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 bravo, più bravo di me, che aveva un pezzo del museo da restaurare, abbiamo messo assieme tutte le parti, ma tutte le parti che compongono sono tutte originali.
Quindi se ci fosse qualcuno che avesse dei pezzi originali della storia della radio, voi siete disponibili a mettere in mostra questo materiale? Se ci fosse qualcuno disponibile?
Ci sono dei pezzi che non abbiamo, senz'altro, certo, è importantissimo.
Certo,
perché
certo.
Pensare di trovare, si può anche trovare, ma diciamo di questo apparecchio ricevente, trasmettitore ne ho visti due o tre, anche all'estero, in Francia, eccetera. Il ricevitore ne ho visti tre, uno è a Londra, uno non l'ho visto ma ho saputo che è in America, l'altro è sulla l'editto della regione Lombardia e dovrebbe essere al Museo Scienza Tecnica. Però dopo aver letto tre pagine di cose, ho letto che era una replica dell'originale.
Ah, ecco.
Il mio è sicuramente okay. Originale, perché recentemente ho trovato anche il cuore, il famoso Kerr originale Marconi, montato su tutti i vari elettrocalamite, eccetera, e su questo ho fatto un apparecchio portatile dimostrativo che io porto nelle scuole per dimostrare, quando mi chiamano, il principio almeno di far vedere a distanza di pochi metri che si può con una scintilla fare muovere qualcosa e soprattutto passare un'informazione, il punto e la linea dell'alfabeto Morse.
Come si fa ad arrivare a questo museo?
Allora, io lavoro in proprio, quindi il tempo lo posso trovare sempre. Mi fa piacere poi presentare tutto a gente che è interessata, perché non c'è niente più bella soddisfazione di poter essere utile a qualcheduno che cerca delle cose che, al di là del libro, il libro io ne ho diversi, però il libro è una cosa, vedere dal vero è un'altra cosa. Quindi basta una telefonata, okay. Poi se arriva anche una sola persona, succede parecchie volte, non ci sono problemi. Poi fino al massimo di 8-10 persone si può arrivare. È arrivata una scuola recentemente di Casal Pusterlengo, erano 4 aule e loro abbiamo fatto diviso, insomma, logicamente il museo è pieno di materiali, non si può entrare in 40, perché saremmo disturbati. Allora 10 alla volta si scende, si fa prima di sopra un amico che fa il briefing della radio per sapere cosa si fa vedere, man mano scendono, facciamo un cambio nel giro di una mattinata dalle 9 alla 1 del mezzogiorno si è riusciti a farle tutti, quindi
ecco.
non c'è problema, c'è problema solamente di organizzazione.
Benissimo, benissimo. Senta, forse veramente la domanda conclusiva, purtroppo con una risposta breve, perché è importante ricordare? Uno potrebbe dire, la tecnologia è un continuo progresso, è un superare quello che è stato del passato per andare avanti. Ecco, invece il museo dà l'idea di voler trattenere almeno parte dell'esperienza del passato. Perché?
Perché è semplice la cosa. Prima di tutto partiamo da una cosa importante. Europa. L'Europa adesso è in crisi, ma in crisi proprio drammatica. Però tutto quello che c'è lì è tutta roba nata in Europa, è tutta roba che dall'Europa è andata in tutto il mondo. Dovete sapere che oggi, come oggi, io ho saputo che cinesi, russi, americani stanno comprando apparecchiature europee, perché stanno facendo dei musei, mentre noi adesso stiamo facendo siamo una specie di ricostruzione del computer, cioè della storia del computer, dai primi apparecchi autocostruiti fino ad arrivare al giorno di oggi. queste grosse società moderne hanno, diciamo, la tecnologia del futuro, però vogliono creare, non so per quale motivo, penso un discorso anche, diciamo, educativo, culturale, dei musei. So che recentemente è stato interpellato da Pechino per un museo di volta, cosa che in Italia esiste, quello di Como, ma bellissimo, ma limitato come, diciamo, come struttura, perché è molto piccolo, è un grande salone bellissimo, stupendo, delle cose finalmente belle, però tutto quello che c'è di Marconi, ci sono diverse reparti nei musei, ma un museo Marconi in Italia per esempio non esiste.
E invece sarebbe importante, per stimolare anche le nuove generazioni ad avventurarsi in questi campi e dunque promuovere anche la tecnologia, spero in senso positivo. E Graziano, forse un'ultima battuta, se vuoi fare una domanda o una considerazione finale, e poi dobbiamo lasciare il signor Gianni, con il quale abbiamo parlato molto volentieri del Museo della Radio.
Io mi permetto di insistere, se volete contattare il signor Gianni lo potete, immagino, tramite email. Nel nostro sito di Obiettivo di X ci sono sovente i suoi dati, comunque non, credo che valga la pena, vale veramente la pena, non è una cosa che si dice così tanto per dire. Io non ho visto tantissimi musei, ho frequentato il Museo delle Scienze e delle Tecniche di Milano, ho visto anche altre raccolte, ma una accuratezza e una precisione, una competenza come lì capita raramente nella vita di incontrarla, quindi vale la pena di fare lo sforzo.
Benissimo.
E ringrazio Dino Gianni per aver realizzato questa cosa per tutti noi, che non so se riusciremo a vedere in un futuro.
Grazie davvero, allora, signor Gianni, per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. Una buona domenica a lei e alla sua famiglia.
Ok, sono io che ringrazio voi per poter far comprendere un po' tutto il mio sforzo che ho fatto in decine e decine di anni, diciamo tutta la mia vita, e diciamo la ricompensa maggiore è vedere delle persone interessate a questi oggetti che per me hanno un fascino intramontabile. Di nuovo auguri, grazie.
Allora, veramente un'intervista interessante quella che abbiamo ascoltato a Dino Gianni, e a proposito del Museo della Radio, che ovviamente invitiamo a visitare. Allora, tra pochissimo vi proponiamo la nuova trasmissione sulla radiotelegrafia marittima prodotta dalla Italian Broadcasting Corporation, che molto gentilmente ha voluto condividere con Adventist World Radio proprio queste trasmissioni, che sono già state realizzate, le trovate anche facilmente su internet, e che noi molto volentieri vi riproponiamo sulle nostre frequenze. A più tardi.
Amici ascoltatori della Italian Broadcasting Corporation, buongiorno e bentornati a bordo della nostra nave, pronti per ripartire in un altro, spero, splendido viaggio. Un viaggio che ci porterà sicuramente indietro nel tempo, nei meravigliosi anni della radiotelegrafia marittima. Siamo giunti alla settima puntata. La voce che ascoltate, nella speranza che non sia noiosa, è quella di Antonello Urbani, e siamo sempre in compagnia del nostro amico marconista Italia Zulu Zero Delta Delta Delta, Lino Pappalardo, che ci guida attraverso la sua esperienza in questo mare calmo, apparentemente. Vedremo poi il perché. Facciamo entrare subito a Lino con il buongiorno. A te l'apertura della trasmissione, Lino.
Buongiorno a tutti, eccoci con una nuova puntata. Questa volta vorrei parlarvi della meteorologia. Una cosa importantissima per il navigante è anche dello stop orario.
Ciao Lino, allora, ben arrivato. Abbiamo già scoperto gli altarini, abbiamo ascoltato anche la mitica sigla iniziale di Che tempo fa, condotta dal colonnello Bernacca. anni 60-70, anche se però dobbiamo dire che a quel tempo a bordo la televisione non c'era, c'era solo il marconista. Ora possiamo anche partire, ma attenzione, il tempo potrebbe essere burrascoso.
È naturale che il servizio meteorologico a bordo di una nave è una cosa molto importante. Non solo ne va della velocità, della percorrenza in miglia, anche diciamo della possibilità di vivere meglio a bordo, ma ne va anche della sicurezza. Quindi il bollettino meteo era una cosa importantissima e lo è tuttora.
Sicuramente questo tipo di messaggio è fondamentale per la navigazione. Ma da chi viene trasmesso?
Ogni stazione radio costiera trasmetteva il proprio bollettino meteo. Alcuni trasmettevano dei bollettini a carattere nazionale, altri a carattere locale. E poi altre ancora, altre stazioni, le più importanti, trasmettevano un bollettino di una certa zona che poteva essere addirittura tutto il Mediterraneo o dei pezzi dell'Atlantico o dell'Oceano Indiano, del Pacifico.
Quindi si poteva avere la possibilità di scegliere, ma ti chiedo Lino, a chi era affidato questo compito? Chi decideva quale stazione ascoltare o preferire?
Di solito era il marconista che sceglieva la stazione da ricevere per il bollettino, a meno che il comandante non gradisse una stazione particolare. In Mediterraneo, per esempio, tutti, io sappia, preferivano ricevere il bollettino di Malta Radio. Una volta era una stazione inglese con nominativo Golf Yankee Romeo, poi passato in 9HD, una stazione prettamente maltese. Questo bollettino aveva la caratteristica di dividere il Mediterraneo in tre zone, est, centro e ovest, e poi queste zone a loro volta erano divise in tante piccole zone, tanti piccoli pezzetti, ognuno denominato, con caratteristiche proprie differenti l'uno dall'altro. Un lavoro magistrale. Ne sono rimasto sempre colpito per come era stato impostato questo modo di vedere il Mediterraneo. Poi verso gli anni 90, credo, 80-90, il bollettino di Malta, cioè questo famoso bollettino, è stato trasmesso da Roma Radio. E gli orari, se non ricordo male, erano 06:00 e 18:00 GMT.
Bene, a parte Malta Radio, che da quello che ci dici sembra essere un'icona del bollettino medio, in ogni caso mi confermerai che voi avevate possibilità di riceverne diversi, comunque potevate scegliere.
Ma oltre a quello di Malta Radio, ognuno poteva ricevere altri bollettini locali. In Italia ce ne abbiamo tanti, ma non soltanto noi, qui ci sono quelli spagnoli, quelli francesi, quelli greci, quelli tunisini, ogni nazione ha il proprio. Potevamo ricevere quello che volevamo.
Chiaro. Suppongo che prima di partire facevate una specie di programmazione, come una scaletta, dove penso che evidenziavate le varie stazioni costiere più idonee per l'ascolto dei bollettini meteo. È giusto, Lino?
Quando iniziava un viaggio, Marconista faceva il suo piano delle frequenze che doveva ascoltare, le stazioni che doveva lavorare, e quindi anche i bollettini erano ben stabiliti. Mediterraneo, Malta,
sì,
almeno per quanto riguarda me, io adottavo questo sistema. Quando uscivo da Gibilterra cercavo sempre il bollettino delle Azzorre e Monsanto, e contemporaneamente anche il bollettino inglese, perché i bollettini non fanno mai male.
Certo.
I bollettini inglesi, è risaputo, sono i migliori del mondo. Qualcuno potrà anche non essere d'accordo.
Certo, probabile. Ma tu in questo caso stai dando solamente la tua testimonianza e la tua esperienza.
Io mi sono sempre trovato benissimo con quelli inglesi. Diciamo che hanno una specie di eccellenza su queste cose. Quindi io mi sentivo il bollettino del Nord Atlantico inglese che mi faceva in parallelo con quello di Monsanto, fino a quando non ascoltavo direttamente quello degli Stati Uniti, della Coast Guard, che era interessato per il Nord Atlantico dalla loro parte. Quindi poi quando ci avvicinavamo verso gli Stati Uniti, verso la metà Atlantico, si cominciava a sentire e a prendere i bollettini americani della Marina degli Stati Uniti. Una volta era NSS, poi l'hanno cambiata in NAM, November Alpha Mike, ma la stazione era sempre quella, trasmetteva un ottimo bollettino meteo, compreso anche il Golfo del Messico.
Avendo avuto a che fare con la Marina degli Stati Uniti, sarei abituato al termine stormy weather.
Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather since my girl and I am together, keeps raining all the time. Life is burning.
Bene, Lino. Abbiamo detto prima che c'erano molte stazioni radiocostiere che trasmettevano il bollettino meteo, in realtà anche oggi, ma stiamo parlando dei tempi della radiotelegrafia. Quindi queste stazioni costiere avevano una suddivisione di area, non so, delle porzioni di mare, delle porzioni di acqua, spiegaci meglio.
La maggior parte delle stazioni che trasmettevano bollettini meteo divideva la loro zona in tanti settori. Ogni settore era denominato con un numero o con un nome, così che si riusciva ad individuarlo molto bene. E finisco col dire che a seconda delle stagioni c'era la possibilità che si andasse incontro anche dei cicloni, specialmente nelle zone del Golfo del Messico, o dei tifoni nelle zone dell'Oceano Indiano, Pacifico, se non addirittura uragani. E quindi oltre ai bollettini meteo normali c'erano dei bollettini particolari che venivano trasmessi, non dico quasi continuamente, ma ogni 3 ore, per dare la posizione dello spostamento del ciclone. Eventualmente poteva interessarci, quindi noi lo seguivamo e si ricevevano quindi non soltanto 2 bollettini al giorno, ma anche 4, 6, 8, a seconda del pericolo di dove noi ci potevamo trovare.
Lino, ma fino adesso abbiamo parlato di temporali, burrasche, quindi acqua, pioggia, ma cosa mi dici se io facessi accenno al ghiaccio?
Mi stavo dimenticando che quando si era molto in alto in latitudine, quindi si arrivava nelle zone a nord oppure molto a sud dove c'era molto freddo, il pericolo era il ghiaccio. Quindi c'erano degli avvisi di iceberg, degli avvisi che venivano lanciati continuamente, specialmente se c'era un iceberg gigante. Diciamo che andava in giro e quindi era pericolosissimo.
E ci credo, Lino, io da parte mia posso solo tentare di immaginare. Ascoltami, vorrei farti un'altra domanda, più che altro per appagare la mia curiosità. Poco fa tu hai detto che le navi in certe occasioni attraversano la parte nord o la parte sud del nostro globo. Ti chiedo, se non c'è nulla da quelle parti, perché una nave si mette in rotta verso gli emisferi, comunque agli antipodi? Per quale motivo?
Perché normalmente quando si effettuava o si effettua tuttora una navigazione transoceanica, il comandante preferisce effettuare una navigazione con rotta ortodromica anziché lossodromica, cioè una rotta che si avvicina moltissimo ai poli, perché verso i poli la terra si restringe, è più stretta, diciamo, e quindi alzandoci di latitudine ed avvicinandoci ai poli, la nave percorre meno miglia.
Hai capito? Un'altra cosa che non sapevo, ma quante cose non so, Lino. Ora però cerchiamo di fare in modo che il comandante ci porti in acque più tranquille e andiamo a toccare l'altro argomento della puntata. Allora, Lino, siamo giunti alla seconda parte della trasmissione. Avevamo annunciato all'inizio che parlavamo dello stop orario. Ebbene, che cos'è questo stop orario? Il tempo per caso si ferma? In effetti forse qualche verità c'è. Ma prima di parlare della procedura, ti chiederei, ecco, delle informazioni riguardanti i posti da dove ascoltavi. Cioè, ok, eri imbarcato, eri sulla nave e quindi eri nel Mediterraneo, nel Pacifico, e dovevi scegliere una stazione che trasmetteva questo stop orario. Quindi, a che ora lo sentivi? Da dove si ascoltava?
Personalmente, io in Mediterraneo ascoltavo sempre lo stop orario di Parigi alle 8 in punto, local time. Mentre invece quando stavo fuori dal Mediterraneo, se ero verso l'Atlantico, mi prendevo Fort Collins, che trasmette ancora oggi su 5, 10, 15, 20, 25 kHz, www, oppure quando stavo, cioè, in Indiano e Pacifico, mi ascoltavo Mosca, anche quella su una frequenza vicina a queste qua. Trasmettevano 24 ore su 24, quindi non avevo nessun problema. Parigi era soltanto la mia piccola mania, è tutto lì.
Perfetto, Lino, il quadro è completo. Ora ci manca di conoscere che tipo di strumento utilizzavi per effettuare questo stop orario e come veniva fatto in pratica.
Qualche tempo fa ancora era importante rilevare le stelle, il sole con il sestante, effettuare quindi navigazione astronomica, e questo si poteva fare solo se si era in possesso di un cronometro che avesse un orario ben preciso. E a questo ci pensava il marconista. Il marconista ogni mattina effettuava lo stop orario con delle stazioni standard, ce n'erano tante, che trasmettevano degli orari perfetti, ma questo non faceva altro che ascoltare l'orario preciso, vedere di quanto il cronometro di bordo si spostava, segnarlo su un libricino, in modo che l'ufficiale di rotta poi, quando dava lo stop per l'osservazione astronomica, sapeva quale variazione doveva assegnare. Ti chiederai, ma perché il marconista doveva ricevere lo stop orario?
È proprio così, in effetti, Lino, mi hai letto nel pensiero. Sappiamo che c'erano tante stazioni costiere, ma qual era lo scopo?
Lo scopo era per le osservazioni astronomiche. Infatti, gli ufficiali di rotta, quando osservavano le stelle, poi dovevano fare dei calcoli e dovevano avere un orario preciso per poter effettuare un punto nave esatto.
Perfetto Lino, grazie per la puntualizzazione. Direi è il caso di dire precisa come un cronometro svizzero. Eccolo il suono della nostra sirena. Si vede già il porto. Ci prepariamo per scendere a terra. Ringraziando tutto lo staff della Italian Broadcasting Corporation, salutiamo Lino, dandogli appuntamento per la prossima volta. Ciao Lino!
Con questo vi saluto, mi auguro che anche questa puntata del bollettino meteo e dello stop orario sia stata di vostro gradimento. Se avete necessità o curiosità, sapete dove scrivere. Vi saluto tutti.
Buona serata Lino, grazie, alla prossima. Ricordiamo l'indirizzo per le vostre curiosità o per un semplice saluto: ibc@europe.com. Europe scritto Europe come pronuncio. Grazie a tutti voi amici ascoltatori, è stato anche questa volta un piacere da parte mia e spero che l'argomento sia stato interessante. Vi auguro a tutti voi una buona permanenza sulle frequenze della Italian Broadcasting Corporation e concludo salutandovi con il mio più caro 73. Da Antonello Urbani, ciao!
Abbiamo ascoltato questa nuova puntata sulla radiotelegrafia marittima. Ricordo che ci farà molto piacere conoscere le vostre impressioni, quindi ancora una volta il nostro indirizzo di posta elettronica awr@hopemedia.it, Hope che sta per speranza in inglese, H-O-P-E, hopemedia.it. Graziano, ovviamente vogliamo ricordare ancora una volta la possibilità di mettere dei post, dei video anche sulla pagina Facebook di Obiettivo di X. Poi tu ci riferisci di settimana in settimana, insomma, di queste impressioni e anche queste cose originali, belle, no? Di radio che vengono proposte anche sulla pagina Facebook.
Sì, abbiamo stimolato tanto, abbiamo fatto tante operazioni di stimolazione a tirar fuori radio particolari e anche a qualche autocostruttore che spero di vedere sempre attivo.
Sta crescendo la pagina Facebook?
La pagina Facebook cresce sempre, ma la cosa bella è che sono praticamente inesistenti polemiche, litigi, discussioni. È proprio una cosa molto gradevole, fatta con spirito costruttivo da parte di tutti, che vanno ringraziati veramente molto.
Veramente importante questo, perché viviamo a volte una società molto polarizzata su tante questioni. Per una volta ci riserviamo uno spazio condiviso nell'amicizia. Grazie Graziano e appuntamento anche con te la settimana prossima.
Grazie a te, buona domenica.
Siete all'ascolto del Servizio Italiano della Voce della Speranza.
Pensieri e parole. Un programma a cura della RVS.
Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi. Il nostro regalo per ogni genitore è questo brano tratto dall'apologo sull'onestà nel paese dei corrotti, articolo di Italo Calvino pubblicato nel marzo 1980 sulle pagine della Repubblica. Ci piace pensare ai papà, e anche alle mamme naturalmente, come a dei campioni di onestà, pronti a trasmettere i loro valori ai propri bimbi. Nelle parole di Calvino, con tutta l'amarezza di un intellettuale che ha assistito a una delle pagine più tristi della storia sociopolitica italiana, si ritrova il senso profondo dell'onestà, l'abito mentale di chi vive serenamente al di là della ricchezza. Apologo sull'onestà nel paese dei corrotti. Avrebbero potuto dunque dirsi unanimemente felici gli abitanti di quel paese, l'Italia, non fosse stato per una pur sempre numerosa categoria di cittadini cui non si sapeva quale ruolo attribuire, gli onesti. Erano costoro onesti non per qualche speciale ragione, non potevano richiamarsi a grandi principi, né patriottici, né sociali, né religiosi, che non avevano più corso. Erano onesti per abitudine mentale, condizionamento caratteriale, tic nervoso. Insomma, non potevano farci niente se erano così. Se le cose che stavano loro a cuore non erano direttamente valutabili in denaro, se la loro testa funzionava sempre in base a quei vieti meccanismi che collegano il guadagno col lavoro, la stima al merito, la soddisfazione propria alla soddisfazione d'altre persone. In quel paese di gente che si sentiva sempre con la coscienza a posto, loro erano i soli a farsi sempre degli scrupoli, a chiedersi ogni momento cosa avrebbero dovuto fare. Sapevano che fare la morale agli altri, indignarsi, predicare la virtù, sono cose che trovano troppo facilmente l'approvazione di tutti, in buona o in mala fede. Il potere non lo trovavano abbastanza interessante per sognarlo per sé, almeno quel potere che interessava agli altri. Non si facevano illusioni che in altri paesi non ci fossero le stesse magagne, anche se tenute più nascoste. In una società migliore non speravano, perché sapevano che il peggio è sempre più probabile. Dovevano rassegnarsi all'estinzione? No. La loro consolazione era pensare che, così come in margine a tutte le società durante millenni si era perpetuata una controsocietà di malandrini, di tagliaborse, di ladruncoli, di gabbamondo, una controsocietà che non aveva mai avuto nessuna pretesa di diventare la società, ma solo di sopravvivere nelle pieghe della società dominante e affermare il proprio modo d'esistere a dispetto dei principi consacrati. E per questo aveva dato di sé, almeno se vista non troppo da vicino, un'immagine libera e vitale. Così la controsocietà degli onesti forse sarebbe riuscita a persistere ancora per secoli, in margine al costume corrente, senza altra pretesa che di vivere la propria diversità, di sentirsi dissimile da tutto il resto. E a questo modo, magari, avrebbe finito per significare qualcosa d'essenziale per tutti. Per essere immagine di qualcosa che le parole non sanno più dire, di qualcosa che non è stato ancora detto e ancora non sappiamo cos'è.
Pensieri e parole. Un programma a cura della RVS. E si conclude anche per questa settimana Magazine RVS. Non ci resta che ricordarvi il nostro indirizzo per i vostri rapporti di ascolto: AVR, La Voce della Speranza, Via del Pergolino 1, 50139 Firenze, Italia. Se desiderate avere una QSL della Adventist World Radio, ricordatevi di includere i francobolli necessari per la risposta. Potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica awr@hopemedia.it, quindi awr@hopemedia.it. Anche in questo caso potremo mandarvi una QSL digitale, dunque approfittatene. Ovviamente potete contattarci anche telefonicamente allo 055 41 40 40. Grazie per l'attenzione, a risentirci domenica prossima, sempre alle ore 11, ora locale italiana, ore 10 UTC.